L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Inizierà fra qualche giorno, per il terzo anno consecutivo, il corso Insegnare le religioni con l'arte, che si terrà presso il Centro Culturale San Fedele a Milano, nella piazza omonima al numero civico 4. È un corso che è anche possibile seguire online. Abbiamo intervistato padre Andrea Dall'Asta, responsabile di questa iniziativa, per avere maggiori informazioni. Padre Dall'Asta, da sempre l'arte ha contribuito alla crescita culturale e allo sviluppo delle conoscenze, in particolar modo in campo religioso, possiamo dire così?
Sì, l'arte di fatto, se veramente tale, va al cuore di quanto più è autenticamente umano. In questo senso ha da sempre contribuito alla crescita culturale e spirituale dell'umanità, perché l'arte parla del vissuto, del nascere, del morire, parla del soffrire, del desiderio di infinito iscritto negli abissi dell'animo umano. In questo senso l'immagine è religiosa perché è in grado di religare, vale a dire di articolare tutte le dimensioni dell'uomo, di unire finito e infinito, materiale e spirituale. Ma soprattutto l'arte è portatrice di un senso per me, un senso che è rivolto a cambiare e a trasformare l'esistenza. E di fronte ad un'immagine sacra sono invitato a compiere una ricerca personale in cui mi lascio interrogare e interpellare. L'arte, in poche parole, ci fa partecipare al mistero del mondo.
Da qualche tempo proponete questo corso di alta formazione. Ecco, vorrei sapere, anche per capire bene, come nasce e di cosa si tratta.
Guarda, è ormai il terzo anno che facciamo questo corso e devo dire che l'interesse è sempre crescente. Il corso è nato da una esigenza reale, e vale a dire da questo interrogativo: com'è possibile parlare di arte con un linguaggio che sia comprensibile e al tempo stesso rigoroso, che non sia specialistico da storico critico, anche se i presupposti ci devono essere, ma cerchi di andare al cuore dei temi che da sempre l'uomo ha cercato di affrontare, il rapporto vita-morte. E il corso di 50 ore del titolo Insegnare con l'arte è tenuto da me con la collaborazione di Jean-Paul Hernandez, di Giuliano Albano e di Stefano Zuffi. È promosso dalla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia di Napoli, della sezione San Luigi, ed è riconosciuto dal MIUR. Il corso si tiene tra Milano, qui a San Fedele, e Napoli, con la possibilità di seguire online, e si propone di fornire un servizio nell'ambito della creazione, della promozione e della valorizzazione dell'arte sacra.
Quali risultati ha dato in questi anni?
Ma certamente dai riscontri che abbiamo, due risultati possono essere messi in luce. Uno, un nuovo modo di considerare l'arte sacra, che non è semplicemente storico-filologico, vale a dire una nuova ermeneutica dell'immagine. E dall'altro lato il corso offre numerosi spunti che poi possono essere ripresi dall'insegnante in classe. Credo che gli spunti siano davvero molti. Ecco, in questo senso credo che possa essere estremamente utile per così creare temi, dare nuovi spunti per gli alunni.
Ecco, oltretutto il corso si svolge anche in un ambito fra la Chiesa di San Fedele e il museo che lei cura, direi un luogo privilegiato.
Sì. Il San Fedele è un luogo privilegiato in cui anche in questo caso si cerca di promuovere l'arte sacra a partire da vere e proprie commissioni. Non è sufficiente contattare gli artisti e dire loro fate quello che volete, ma si tratta proprio di accompagnarli in un percorso. In questo senso il corso si propone di andare parallelamente a questo tipo di commissioni che caratterizza il San Fedele ormai da anni, e in modo particolare già caratterizzava il San Fedele dagli anni 50, da quando padre Arcangelo Favaro aveva commissionato la Pala del Sacro Cuore a Lucio Fontana. E in questo senso il corso si propone di dare, di fornire nuove interpretazioni che vadano al cuore di quelle che sono le tematiche di sempre dell'uomo, il rapporto vita-morte, il
Certo.
senso del dolore e di tutte queste tematiche di cui abbiamo, che dobbiamo, non possiamo dimenticare.
Ecco, per
Ecco.
cui con questo criterio si svolgono anche le lezioni. Avete costruito il
Sì.
percorso delle lezioni.
Il corso è diviso in due parti. Nella parte sono sviluppati alcuni concetti fondamentali dell'esperienza cristiana, come per esempio la lotta tra bene e male, come il volto di Cristo, l'attesa e il desiderio, la Gerusalemme celeste. Nella seconda parte invece ci sarà un focus sul tema della luce. E sempre secondo questo approccio, il corso traccerà un'inedita e originale storia della luce nei secoli. E secondo questa molteplicità di prospettive, attraverso l'analisi di alcuni capolavori dell'arte, si allargherà la luce dall'età paleocristiana al Rinascimento, dall'età barocca all'impressionismo, fino a indagare i movimenti artistici e le architetture più interessanti del Novecento. E in modo particolare ci si accorgerà come da una luce teologica si mediterà col passare dei secoli su una luce fisica fino a giungere alle più attuali sperimentazioni tecnologiche. E di fatto con il Novecento la luce divina della tradizione non illuminerà più la vita umana, ma si farà materia stessa dell'opera. E qui il grande inventore può essere considerato Lucio Fontana con gli ambienti spaziali che si apriranno a una serie di straordinarie ricerche su come l'uomo percepisce se stesso e come l'uomo si pone alla ricerca dei colori del proprio desiderio. Quindi il corso in due parti, una prima parte di alcune tematiche, alcuni concetti fondamentali dell'esperienza cristiana, appunto lotta bene male, volto di Cristo, l'attesa, desiderio, Gerusalemme celeste, nella seconda parte un focus sul tema della luce nel corso dei secoli, dall'età paleocristiana fino a oggi.
Padre Lassa, per chiudere, a chi si rivolge?
Si rivolge a tutti gli appassionati di arte, a tutti coloro che desiderano scavare in modo nuovo il senso più profondo dell'arte e in modo particolare agli insegnanti di religione di ogni ordine e grado, a tutti gli insegnanti, ma in modo particolare a quelli di religione e ricordo ancora che il corso è riconosciuto dal MIUR.
Padre Dall'Asta, grazie molte, buon lavoro e magari ci risentiremo
Grazie,
per capire
grazie
appunto
a lei.
quest'anno com'è andata. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Job that's slow.
ai nostri microfoni oggi anche Daniela Pizzagalli con alcuni titoli di libri da poco pubblicati. Daniela Pizzagalli, bentrovata, e ancora una volta ti chiediamo uno stelloncino, anzi due stelloncini, possiamo chiamarli così?
Sì, perché poi oggi voglio fare qualcosa di molto leggero, ecco. Pensavo a un libro giallo di un autore che ormai i nostri ascoltatori conoscono, cioè Emilio Martini, pseudonimo delle due sorelle Elena e la Martignoni, che per Corbaccio hanno in ballo da anni ormai una lunga serie dei gialli firmati Emilio Martini che riguardano il commissario Bertè, il commissario di Lungariva, che è poi Santa Margherita Ligure in realtà. E perché ho sempre parlato bene di questi gialli? Perché sono di buon gusto, visto che appunto molti gialli ormai veramente rasentano anche il raccapriccio, e poi la personalità del commissario Bertè è particolare perché lui ama scrivere e ogni suo romanzo contiene anche un racconto ispirato un po' alla vicenda, quindi le trovo dei romanzi piacevoli. L'ultimo uscito, L'uomo del Bogart Hotel, si svolge in realtà a Genova, visto che il commissario è in trasferta, anche per non far succedere tutti i delitti a Lungariva, perché sennò sembra veramente un luogo funesto. E qui la particolarità, questo Bogart Hotel, che è un albergo malfamato di Genova, da questo titolo perché tutte le stanze sono intitolate ad attori famosi e non si sa chi sia, quindi mentre di solito la vittima è sempre identificata, qui gran parte del libro sta proprio nel capire chi possa essere. Naturalmente sarà un'intuizione di Bertè a chiarire poi, non voglio spoilerare, voi sapete che del giallo non si può dire molto perché sennò si rovina anche la sorpresa all'ascoltatore.
Certamente, ma come hai detto è anche sono quasi una storia nella storia.
Sì, esatto, sono dei gialli un po' diversi dal solito e quindi li consiglio volentieri. Quindi L'uomo del Bogart Hotel, Emilio Martini, edito da Corbaccio.
Per cui è possibile che fra un po' se li vediamo anche in televisione, in un film, perché sai che tante volte questi soggetti sono
secondo
molto...
Secondo me sarebbe veramente adatto, me lo auguro. Dunque, poi l'altro libro è una cosa molto molto originale, si intitola Romeo e Rosalina di Natasha Solomons, edito da Neri Pozza. Di Natasha Solomons abbiamo già parlato di diversi suoi libri, è una scrittrice inglese che l'anno scorso ha scritto Io Monna Lisa, sulla storia appunto del quadro, cioè non di Monna Lisa ma del quadro. E adesso resta nel Rinascimento, diciamo, con questo romanzo che è una versione completamente diversa di Romeo e Giulietta. E se voi avete presente la tragedia shakespeariana, a un certo punto, quando Romeo va alla festa in maschera dei Capuleti, va per incontrare la sua innamorata che è Rosalina, ma appena vede Giulietta si dimentica di Rosalina e si innamora di Giulietta. Ecco, la scrittrice ha preso spunto dal fatto che in realtà Romeo non è quel tenero romantico innamorato che tutti pensano, ma in realtà è un seduttore seriale, perché appunto rileggendo si vede che lui è partito innamorato di una ma poi istantaneamente se l'è dimenticata, quasi come se le donne fossero, diciamo, intercambiabili. E quindi abbiamo Rosalina come protagonista, che si accorgerà che Romeo in realtà è una brutta persona, anche perché scopre i suoi tradimenti, e quindi cercherà di distogliere la cugina Giulietta dall'impegolarsi con questo individuo piuttosto bieco e anche interessato, ecco, perché non vuole scappare solo per amore, ma anche portandosi dietro un po' di contanti o gioielli. Quindi ecco, è abbastanza curiosa questa piega che prende la tragedia di Giulietta Romeo, direi decisamente influenzata dal Me Too, da questo movimento, così anche Romeo a questo punto viene stigmatizzato nello spirito del Me Too.
Mamma mia, un contro Shakespeare direi che ci lascia un po' male.
Sì, però se tu ci pensi, a me proprio in realtà è vero che Romeo insiste molto con la povera Giulietta, che è solo una tredicenne, quindi addirittura quasi c'è della pedofilia da parte di Romeo, di cui non si sa l'età, ma che sicuramente è un uomo più maturo, perché lui si muove in società, parla con gli amici da persona adulta, diciamo. Quindi in realtà lui è stato molto insistente e ha, potremmo dire, forzato la giovanissima e ingenua Giulietta. Quindi bisogna dire che ci sono effettivamente vari modi, ecco, di leggere
questo libro, certamente. Daniela, comunque grazie per questi due titoli e ci sentiamo presto.
A presto.
All the nights, Emmanuel, memory that cursed my brain. Locked here in the dark, chains will mark Emmanuel. Someone like its own refrain. Face of a child, rain in your hand, tears in your eyes. Love in your sand, nothing the same, nothing was real. I never guessed, almost I fear. Echo in the night of all the nights, Emmanuel, memory that curves my brain. Turn in the dark, chains will mark Emmanuel. Someone like its own refrain. Until today, vision of you, I see her long, places we knew, pleasure we treat. Just we play.